qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti quanti, questa è Radio Nazionale Veneta, stiamo trasmettendo dai liberi territori della nostra Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera parleremo di che cosa? Stasera parleremo delle questioni di Piazza Fontana, dell'attentato con i relativi morti e feriti avvenuto a Piazza Fontana nel 1969, oggi ne ricorre il 40° anniversario. Tutti ne parlano, tutti i giornali dicono la loro. Ricordiamoci che ci sono stati ormai, credo, una decina di processi su questi fatti, sui fatti di Piazza Fontana. Questi processi hanno portato a condanne, assoluzioni, ricondanne, risoluzioni. La sostanza è che non c'è stato nessun colpevole, cioè i morti si sono vanificati e nessuno è responsabile di quanto è avvenuto. Ecco, io credo che questo in nessun Stato che si possa chiamare tale può permettere che ci siano delle bombe contro il popolo, che ci siano degli attentati e che dopo 40 anni si barcoli ancora nel buio. Io dico si barcoli nel buio tra virgolette, perché qualsiasi, anche di media intelligenza o di media capacità, poteva, se faceva, se voleva, a trovare il bandolo della matassa. Quando si tratta di fare della dietrologia, non si tratta di fare trovare, inventarsi delle tese complottistiche, no, qua si tratta semplicemente di allineare i fatti uno dietro l'altro. La conclusione è lì, di fronte a tutti, di fronte a tutti, chi vuole trovarla ovviamente, chi non vuole trovarla non trova nessuna conclusione. Allora credo che sia necessario prima intanto di esaminare i fatti nel specifico, perché noi comunque che non abbiamo strumenti non possiamo analizzare i fatti nel specifico. Noi possiamo semplicemente valutare e analizzare i fatti come essi sono avvenuti. Allora, primo, negli anni 64, diciamo 68, c'è in atto tutto un movimento teso a eliminare e portare al potere, o comunque portare in posizione di comando, i militari e comunque chi ha dei rapporti con i militari, e creare un vasto fronte di destra neofascista con caratteristiche nuove. Non si tratta di trovare un altro Benito Mussolini, un altro Hitler, si tratta di intervenire e dare in mano alle forze armate che cosa? Dare in mano alle forze armate il potere di alcuni paesi. Allora, il Mediterraneo, che parte dal Portogallo e va fino a Cipro, vediamo che in Portogallo c'è Salazar, in Spagna c'è Franco, in Grecia nel 67, attraverso una serie di manovre, i colonnelli greci prendono il potere, e vediamo che c'è un trio: c'è il primo ministro Papadopoulos, c'è il ministro degli interni Patakos, c'è il capo del KID, cioè del KIP, scusate, cioè il generale il colonnello Ioannidis, e questi tre conquistano il potere in nome non tanto della costruzione di una società fascista o neofascista, ma contro una società anticomunista. Cioè loro hanno puntato, da un punto di vista esterno, da un punto di vista dell'opinione pubblica sia nazionale, sia cioè nazionale greca, sia a livello internazionale, come i veri anticomunisti, come poi ci ricordiamo tutto, chi si all'età si ricorda che tutto quanto è nato soprattutto perché loro dicevano che c'era necessità di un contenimento dell'aggressività comunista nel Mediterraneo, e quindi c'è stato un tentativo di abbastanza palese di bloccare, diciamo così, il comunismo dove era possibile. E allora cosa è successo? È successo che la Grecia era in mano ai colonnelli, la Spagna e il Portogallo, l'abbiamo detto, il nodo importante era l'Italia. L'Italia, dove c'era un forte partito comunista, ma non solo c'era un forte partito comunista, ma in quel momento c'era anche una forte ribellione degli operai, c'era una forte ribellione dei contadini, c'era una forte ribellione e una forte spinta per costruire un qualcosa di nuovo e di diverso rispetto a, diciamo così, alla palude democristiana che esisteva ancora in quel momento. Allora cosa è successo? Da quanto si può intuire, c'è stato sicuramente la copertura di alcuni settori del SID italiano, cioè dei servizi italiani, c'è stata una copertura dei servizi americani. Diciamo che non c'è stata una copertura totale, cioè non dico che il SID nel suo complesso ha appoggiato tutta una manovra che andremo a vedere, non dico che la CIA ha appoggiato o altri servizi americani hanno appoggiato integralmente la posizione dei greci, della troica greca, anche per una ragione semplicissima, perché la Grecia dei colonnelli cosa aveva fatto? Voleva spingere soprattutto contro la Turchia. Comunque questo era l'elemento coagulante di tutto quanto c'era per unire a sé il popolo greco. Allora c'era rifarsi al movimento di liberazione indipendentista cipriota del generale Grives, c'è stato di mobilitare la Grecia perché Cipro ritorni alla sua madre patria, cioè la Grecia, e con questo loro sono riusciti per un certo periodo, diciamo così, dal 63 in poi fino agli anni, ai primi anni 70, a mantenere uno stato di tensione in Grecia in funzione antiturca. Ma questo non era un sistema per cercare di deviare l'interesse delle masse popolari greche. Ecco, a questo punto cosa è successo? È successo che il KIP, cioè i servizi segreti greci, hanno cominciato a interferire nei confronti dell'Italia. E cosa è successo? È successo che tutti quanti, o comunque gran parte, o comunque 52 neofascisti aderenti all'Ordine Nuovo, il 16 aprile del 1968 si sono recati a Brindisi, e da Brindisi sono andati in Grecia, Il pretesto era quello di festeggiare il primo anno del colpo di Stato avvenuto in Grecia da parte dei colonnelli. In realtà questi 52 neofascisti di Ordine Nuovo cosa hanno fatto? Sono andati in Grecia e sotto la regia del colonnello Ioannidis dei servizi segreti greci hanno fatto uno stage, si sono addestrati alle tecniche di infiltrazione nei gruppi dell'estrema sinistra italiana, nei gruppi della sinistra extraparlamentare italiana. Perché il problema qual era? Il problema è dire che l'Italia era in una situazione di instabilità, ma questa situazione di instabilità era dovuta a che cosa? Era dovuta al tentativo, diciamo così, dei rossi, al tentativo dei comunisti di impossessarsi, di impadronirsi del potere. Allora vediamo che c'è il famoso libretto di Giannettini, Mani rosse sulle forze armate, dove che ci sono stati dei stage, delle conferenze, dove che Giannettini illustrava il tentativo dei comunisti di impadronirsi, di infiltrarsi all'interno delle forze armate. Ecco, e qui si potrebbe anche dire delle cose diverse, perché io non credo che ci siano state un tentativo serio organizzato dalle botteghe oscure di entrare nelle forze armate in funzione, no, di prenderne la direzione. Ma soprattutto, se io sono sicuro che c'è stato invece, e questa è stata una cosa scientifica, il tentativo in parte anche riuscito di entrare all'interno dello Stato italiano, cioè praticamente di impossessarsi delle casematte, come diceva Antonio Gramsci, di impossessarsi delle casematte, ma non erano delle casematte culturali, perché quelle in pratica c'erano già, ma c'era il tentativo di impadronirsi di due settori dello Stato italiano. Uno erano le forze di PS, le forze di polizia, e il secondo era la magistratura. Difatti, nel periodo degli anni del 65, 66, 67, poi io non so se ci sono stati altri tentativi, chi aveva la possibilità faceva la domanda di entrare nella PS, chi invece andava all'università, chi andava a giurisprudenza, doveva entrare nella magistratura. Le conseguenze di tutto questo si possono vedere, perché poi abbiamo visto che si è costituita magistratura democratica, abbiamo visto che anche nella PS il tentativo di infiltrazione è riuscito. Se noi andiamo a vedere nel 72 cosa i voti presi dai partiti di sinistra, in particolare dal Partito Comunista alla caserma Anaruma, vediamo che quel tentativo di infiltrazione ha trovato effettivamente un terreno fertile e una capacità, un riscontro sul terreno. Ecco, chiusa questa parentesi, c'era la necessità da parte della troica greca, ma guidata per quanto riguarda i servizi segreti dal colonnello Ioannidis, di creare un stato di tensione permanente in Italia, e attraverso questo stato permanente di tensione in Italia fare intervenire le forze armate e dar vita a una riedizione del colpo di Stato avvenuto in Grecia. Allora, quando finito lo stage, diciamo così, 52 neofascisti che da Brindisi sono andati in Grecia, quando sono ritornati c'è stato un tentativo di infiltrazione all'interno di gruppi della sinistra extraparlamentare. Questo tentativo di infiltrazione ha avuto, secondo sempre il mio punto di vista, è riuscito non tanto nei confronti, perché lì la sinistra extraparlamentare non si poteva dire uniforme, non tutti erano uguali, era divisa. Da una parte c'erano i marxisti-leninisti che si rifacevano alla rivoluzione bolscevica, poi c'erano le organizzazioni, diciamo così, di lotta continua, poi è venuto fuori il potere operaio e altre, cioè organizzazioni operaiste, spontanee operaiste, e poi c'erano i gruppi anarchici, i gruppi non dell'anarchia, diciamo così, la famosa anarchia codificata, quella che apparteneva al FAI, ma dai gruppi anarchici che si costituivano tra di loro. E qui è venuta l'infiltrazione da parte dei personaggi neofascisti. Allora vediamo che Merlino si infiltra nel gruppo di Vepreda, a loro stessi danno vita a gruppi, si inventano gruppi nuovi, tentano in linea generale di fare anche un fronte comune con la sinistra extraparlamentare. Generalmente non sono riusciti a infiltrarsi nei gruppi marxisti-leninisti, perché i gruppi marxisti-leninisti avevano una loro rigidità, avevano dei loro controlli, riuscivano sostanzialmente ad essere, se non dico non impermeabili al 100%, comunque c'era più difficoltà a infiltrarsi in questi gruppi, mentre era facilissimo o costituire ex novo gruppi anarchici, o comunque infiltrarsi in gruppi anarchici spontaneisti, no? Ecco, questo era l'elemento fondamentale. Ecco, all'interno delle forze armate si è tentato in pratica di costituire dei gruppi di ufficiali attorno alla Rosa dei Venti, però non sono riusciti in sostanza a costruire un qualcosa che permettesse con una certa possibilità di dar vita a un colpo di Stato, eccetera. Ecco, vediamo che dopo il 68, cioè nel 69, a seguito anche del forte movimento di lotta degli operai e dei studenti, vediamo che c'è stata una serie di attentati pesanti, soprattutto nei confronti dei treni, cioè nell'estate del 69 abbiamo visto un stilicidio di attentati contro nei treni, e poi si è arrivati a cosa? Si è arrivati al 12 di dicembre del 1969, e c'è stato l'attentato a Piazza Fontana, con tutti i morti che ne sono stati, con tutti i feriti che ci sono stati. E questi morti, questi feriti dovevano, poi c'è stato l'attentato all'altare della patria, questo era una ciliegina, perché doveva dimostrare che i veri italiani, chi si batteva per l'unità d'Italia, chi si batteva per un'Italia per difendere l'onore dell'Italia, doveva fare che cosa? doveva intervenire proclamando lo stato d'emergenza, lo stato d'assedio, dipendeva dalla quantità di morti che riuscivano ad accumulare, dipendeva anche dalla reattività della gente, ma effettivamente non sono riusciti a fare nulla, perché non sono riusciti a infiltrare, perché tutto sommato la rosa dei venti contava come il due di briscola, nonostante la pericolosità, ma contava, non contava niente, e sono riusciti a fermarsi. Ecco, io ho sempre sostenuto, non ho mai partecipato alla manifestazione per la libertà, per la liberazione di Valpreda, eccetera, perché la questione Valpreda deve essere ancora definita. Io non so se Valpreda abbia materialmente partecipato agli attentati. Io so che un certo Mario Merlino, che era nel gruppo di Valpreda, era uno dei 52 neofascisti che si sono recati in Grecia a fare i stage per poi portare avanti il terrorismo in Italia. Diciamo che poi Ordine Nuovo, dopo il 68, si è frantumato in molte organizzazioni. Per che cosa? Per depistare, in tutto sommato, per depistare depistare le indagini. Allora vediamo che c'è, da una parte c'è il Ordine Nuovo, da un'altra parte c'è l'Avanguardia Nazionale, da un'altra parte c'è il Fronte Nazionale di Juan Valerio Borghese, l'Avanguardia Nazionale di Stefano Delle Chiaie, cioè sono tutti quanti. Poi ci sono i cani sciolti, i cosiddetti cani sciolti, che agivano per conto loro formalmente, ma la regia di tutto questo era nelle mani di Ioannidis, del colonnello greco Ioannidis e del KIP, cioè il servizio segreto greco, e quindi c'era tutta quanta questa regia, e questa regia ha portato da una parte questi attentati, e da un'altra parte, poi, se noi teniamo conto che c'è stata più la libertà di sfuggire in Grecia, parte di questi 52 neofascisti, che poi sono stati coinvolti a vario titolo negli attentati di Piazza Fontana, negli attentati prima di Piazza Fontana, qui ai treni, hanno trovato il loro rifugio nella Spagna di Franco. Sono fuggiti nella Spagna di Franco, non solo quelli che conosciamo, poi c'è anche Nardi e altri. Ecco, sono fuggiti lì, e lì doveva essere la loro base, il loro rifugio, la loro fuga doveva essere in Spagna. La direzione strategico dell'operazione portare i militari al governo in Italia era in Grecia. Il rifugio di chi veniva, per certi aspetti, seguito, come si può dire, ricercato, era la Spagna. Questo è quanto era avvenuto. Poi a questo ha fatto seguito il tentativo di golpe del Fronte Nazionale di Juan Valerio Borghese, del principe Borghese. È stato un colpo di Stato che effettivamente, quello lì era sì la disperazione di un gruppo che pensava di poter conquistare il potere, ma non avendo avuto nessun appoggio da parte delle forze armate, anzi qualcuno, il capo della Rosa dei Venti, ha sostenuto che è stato lui a telefonare a Valerio Borghese, al principe Borghese, e dire al principe Borghese di fermarsi, perché quella era una trappola che probabilmente sarebbe scattata e avrebbe messo nella condizione di non nuocere tutti quanti i partecipanti a questo golpe. Ecco, sappiamo che ci sono stati dalla città del Duca i forestali che sono andati giù per fare il colpo di Stato con il 91, c'era questi del Fronte Nazionale che effettivamente più potevano fare anche dei morti, ma più che un colpo di Stato con caratteristiche scientifiche era un colpo di Stato da operetta. Tutto questo quadro, diciamo così, che ecco, noi andiamo a vedere cosa è successo. Vediamo che dal 1967, dal colpo di Stato in Grecia, siamo andati avanti con questo tipo di terrorismo, con questo tipo di infiltrazione, fino al 1973-74, cioè finché è resistito in Grecia il potere Papadopoulos, Patakos e Ioannidis. Una volta che questi personaggi sono diciamo così, sono stati spazzati via sostanzialmente dalle lotte popolari, perché in quel momento questa troica aveva tentato di fare un colpo di Stato in Cipro con la Guardia Nazionale greco-cipriota, con il giornalista Samosos, aveva messo in piedi un colpo di Stato approfittando dell'assenza dell'arcivescovo Makarios, che era all'estero, ha tentato il colpo di Stato. Una volta che ha tentato il colpo di Stato sono intervenuti i turchi e a quel punto la Grecia, i colonnelli greci hanno dovuto andare via e sono andati via, e si è conclusa questa fase del terrorismo italiano, dell'infiltrazione degli italiani legate alla giunta greca. Ecco, vediamo che poi c'è stata questa chiusura. Poi ci sono stati ancora un'attività dei neofascisti. Un'attività dei neofascisti che però non era né coordinata né tantomeno indirizzata in alcuna direzione da poter investire e mettere a repentaglio il governo italiano. Ci sono state delle lotte tra fascisti, neofascisti, estrema sinistra, con dei morti, con attentati individuali, con qualche attentato anche di gruppo. Io mi sento per esempio di escludere che l'attentato alla stazione di Bologna sia opera dei neofascisti, sia opera di chi è stato condannato, ma sia opera di altri settori e non italiani, che l'attentato di Bologna non sia opera degli italiani. Piano piano sta venendo fuori che ci sono implicati anche i servizi, comunque sono implicati l'OLP, quelli palestinesi, dicono, si tende a fermare anche questo. Ed ecco che, diciamo così, Piazza Fontana rimane lì, nessuno ha voluto approfondire, nessuno ha mai approfondito fino in fondo cosa sono andati a fare i 52 neofascisti di Ordine Nuovo in Grecia, nessuno ha mai verificato i rapporti tra il KIP di Ioannidis e alcuni settori del SID, alcuni settori della CIA. Ecco, nessuno ha mai approfondito questo. Ricordiamoci che la CIA non poteva assolutamente assumere apertamente le difese o comunque appoggiare la giunta di colonnelli greci, perché? Perché c'era un problema di conflitto, se no, con la stessa Turchia, e lì c'era la gara era dura. Ecco, allora noi possiamo dire che tutto questo che è avvenuto si sia chiuso con la caduta della giunta dei colonnelli greci? Io penso di no. Io penso che, e in questo senso mi rifaccio soprattutto al Veneto, che ancora nel Veneto ci siano tentativi di infiltrazione di questi personaggi di ordine nuovo, di avanguardia nazionale e di altri, dei neofascisti, per tentare di inquinare e bloccare il processo indipendentista a Veneto. Questo mi sembra di poterlo capire. Potremmo, vi daremo ulteriori dettagli. Certo che non so se il tentativo di infiltrazione, il tentativo di impedire che il Veneto ottenga la tanto agognata libertà sia coordinato e ci sia una centrale nazionale, oppure se sia frutto di alcuni personaggi. Questo stiamo indagando, stiamo cercando di esaminarlo. Noi come Veneto Serenissimo Governo sappiamo che ci sono stati alcuni tentativi di infiltrarsi all'interno del Veneto Serenissimo Governo. Fino ad ora li abbiamo respinti perché non siamo una organizzazione, non siamo un governo anarchico, ma siamo un governo che ha posto alcuni paletti, e per cui prima di riuscire a infiltrarsi all'interno del Veneto Serenissimo Governo probabilmente ci vuole un altro stage in Grecia per riuscire a infiltrarsi. Ecco, noi diciamo che se si voleva indagare, se si voleva scoprire la verità, se si voleva scoprire alcune cose, bisognava indagare su quello che è avvenuto in quel periodo, partendo dalla giunta golpista greca e soprattutto partendo dai rapporti avuti tra la giunta golpista greca e il neofascismo italiano. E questo credo che vada esaminato. Qua in Italia si è sempre parlato che c'era una centrale che formava il terrorismo rosso a Praga. Non si è mai, e sembra che sia talmente ovvio, visto, indagato la possibilità che ci sia stato un tentativo di infiltrazione, un tentativo di intervento da parte della Grecia. Con questo vi saluto, vi auguro tutti quanti una buona serata, e torneremo ancora su questo argomento perché è molto interessante e potremo scoprire delle nuove cose.